Allora, Bastioni di Orione, sempre all'ascolto di Radio Blackout, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 dalla Tunisia. Dicevamo, andiamo ad Haiti, appunto, anche qui è una situazione di estrema turbolenza, a dir poco, che da settembre Haiti ci sono questa escalation di proteste contro il governo, il primo ministro Ariel Henry, che peraltro, insomma, è arrivato al potere dopo l'assassinio nel luglio del 2021 del presidente Jovenel Moïse, sviluppi che poi hanno portato alla proliferazione che già c'erano, a dire la verità, di gruppi armati che ormai si contendono il controllo di ampie porzioni del territorio. Si parla di una vera e propria guerra civile strisciante, si è addirittura richiesto l'intervento delle Nazioni Unite, che peraltro non hanno molto brillato quando sono intervenute ad Haiti, ma dovremmo avere al telefono Roberto Codazzi, che insomma ha scritto un libro su Haiti, che insomma è un profondo conoscitore di quella regione. Pronto, Roberto? Vediamo un po' se riusciamo a entrare in contatto con lui. Tutti
Telefono è questo.
i gain sono a posto, ma non lo sentiamo ancora. Probabilmente dovremmo provare a richiamarlo. E quindi dicevamo, questi gruppi armati che si contendono proprio il controllo di porzioni della capitale, con chiaramente un clima di insicurezza, insomma, che facciamo immaginare. Peraltro, tutto questo nel contesto di uno dei paesi più poveri del mondo occidentale. Bisogna anche dire che, andando un po' più a fondo, questi problemi strutturali sono radicati in un passato che vede, da una parte, la prima repubblica indipendente proclamata nel 1804 a seguito della rivolta degli schiavi, e poi di un debito enorme che Haiti, la neonata repubblica, ha dovuto pagare ai francesi, un debito di quasi 560 milioni di dollari solo dopo un secolo dalla proclamazione dell'indipendenza. Insomma, diciamo che il retaggio del colonialismo si è fatto sentire anche parecchio. E naturalmente in tutto questo contesto c'è un deterioramento non solamente della situazione socio-economica, politica e di sicurezza, ma anche un contesto drammatico, perché Haiti ha subito più volte degli eventi naturali devastanti come il terremoto, che effettivamente ha portato poi a una situazione veramente di ulteriore miseria. Peraltro, successivamente al terremoto e anche a queste situazioni sono arrivate le forze di sicurezza dell'ONU, presenti nel paese dal 2004 al 2017 con una missione di stabilizzazione, che però poi ha avuto tutta una serie di scandali, episodi di violenza, epidemia di colera riconducibile al contingente nepalese. Insomma, un'esperienza veramente negativa. Allora, vediamo se Roberto è in linea. Pronto?
Sì,
Ti
buonasera.
sentiamo,
Oh,
benissimo, ti
finalmente.
sentiamo. Allora, insomma, stavamo un po' raccontando, in grandi linee, com'è la situazione ad Haiti. C'è un po' l'ultima evoluzione, poi insomma anche
Sì, anche
questo.
perché eravamo rimasti che avevano ucciso Moïse, poi è sparito. Haiti non se ne è più,
Non se ne è più
almeno,
parlato,
non se ne è
sì.
proprio più parlato. Non abbiamo neanche rilevato chi l'ha sostituito. Erano in lizza in tre più o meno, alla pari
Sì,
come possibilità. E
c'è
poi
stato un accordo, l'accordo del Montana, che probabilmente insomma ha fatto da ponte, diciamo, per la situazione attuale.
dopodiché si è di nuovo steso un velo su tutto Haiti, e noi, almeno
Sì,
noi, non
allora
spesso.
dobbiamo fare un salto indietro a luglio dell'anno scorso. Effettivamente il presidente è stato ucciso da un comando nella sua casa. La moglie è stata
Colombiano.
Sì, allora, un comando di cui facevano parte dei mercenari colombiani, la cui guida non è stata poi mai chiarita, perché sicuramente non è interesse della Colombia interferire negli affari di Haiti. Quindi si tratta di un regolamento interno in cui però non è mai stata fatta una seria investigazione, una seria ricerca dei mandanti. Il presidente è stato ucciso nel giorno in cui aveva licenziato in qualche modo il primo ministro Haidi, a un sistema semi-presidenziale molto simile a quello francese, per capirci, per cui c'è un presidente e un primo ministro che è a capo del governo. Il presidente ha licenziato il primo ministro, aveva nominato un nuovo primo ministro che avrebbe dovuto giurare nelle mani del presidente il giorno successivo, però non l'ha mai fatto perché il presidente è stato ucciso. Esatto, questo ha creato una situazione che per oltre un mese ha creato molte tensioni, perché il primo ministro uscente diceva di essere il legittimo incaricato di gestire il governo, quello entrante reclamava lo stesso diritto. Alla fine, dopo una mediazione anche dell'Organizzazione degli Stati Americani, l'incarico del primo ministro è stato preso da Ariel Henry, che è il primo ministro nominato dal presidente prima di morire. Ma da allora nessuno ha preso la carica di presidente, perché non esistendo il vicepresidente da Haiti, la carica rimane vacante. Sono state invece cancellate le elezioni previste per l'autunno del 2021, che avrebbero dovuto eleggere tutto il Parlamento, i sindaci e tutte le cariche elettive, che sono decadute da ormai 3-4 anni ad Haiti, per cui in questo momento ci troviamo in una situazione in cui, oltre ad avere la vacante del presidente, c'è anche la vacante del presidente della Corte Costituzionale, di tutta la Camera dei Deputati e di 2/3 del Senato, oltre che di tutti i sindaci. Vabbè. Quindi praticamente non ci sono cariche.
È una soluzione ottimale, manca totalmente, certo, il governo.
Ma se ne accorge nessuno di tutte queste vacanze? Esatto. Oppure è una situazione.
No, in realtà avete citato l'accordo di Montana, che è una sorta di patto fra i partiti di opposizione che stanno chiedendo da mesi di creare un governo di transizione nazionale con a capo un triunvirato che possa guidare il paese per 2 anni per poter organizzare delle elezioni. I partiti di opposizione si stanno in questo momento rifiutando di andare a elezioni in una situazione, certo, di totale anarchia che è quella attuale di Haiti. Questo accordo di Montana però non viene riconosciuto dal primo ministro Ariel Henry e quindi siamo in una situazione di stallo completo.
A sua volta non è riconosciuto da nessuno, praticamente.
A sua volta Henry non è riconosciuto dagli altri partiti e viene in qualche modo definito un usurpatore. Ha una funzione che di fatto racchiude tutti i poteri presidenziali, pur non essendo il presidente, non dovendo rispondere a nessun parlamento, quindi governa per decreto. Governo è una parola forte, perché come dicevo in realtà Haiti è in una situazione di quasi totale anarchia. Da anni delle bande armate, alcune di queste formate anche da ex poliziotti, hanno preso il controllo di diverse parti del paese, alcuni quartieri interi della capitale, ma soprattutto le principali vie di comunicazione. E quella col nord, con la Repubblica Dominicana, la frontiera di Dajabón, ma anche la strada che collega la capitale con il sud, e di fatto stanno imponendo la loro regola, la loro legge.
Che deriva però da chi, da quale legittimazione? Cioè, ovviamente dalla forza, dalla violenza, ma chi è che gli dà questa, che gli conferisce questa potenza, questa possibilità di imporsi?
Allora, la grossa domanda è esatto dove si riforniscono di armi, perché hanno delle armi di semi-automatiche e automatiche che non sono propriamente quelle che si trovano fra i delinquenti comuni. Sì. Probabilmente c'è un forte collegamento con il narcotraffico e da qui ci si ricollega in parte anche al filone colombiano. Esatto. Haiti è diventato un porto di interscambio di droga non nell'ultimo anno, ma già da diversi anni, per cui si trova al centro del commercio dalla Colombia, dal Venezuela verso gli Stati Uniti e il Messico. Inizialmente queste bande erano bande criminali, per anni hanno vissuto di micro rapimenti e di piccole assalti e poi via via si sono strutturati. Adesso alcuni dei loro capi si presentano addirittura come leader rivoluzionari, rivendicando un progetto politico dietro a questo. Basta ricordare che recentemente appunto Haiti sta vivendo una grossa crisi legata al colera e alla mancanza d'acqua potabile, perché le bande armate hanno bloccato completamente il porto di sbarco delle risorse petrolifere a Port-au-Prince e il paese è totalmente senza gasolio. Quindi sono fermate le industrie di purificazione dell'acqua, oltre che gli ospedali e praticamente tutto il paese. In una trattativa molto complessa, alcune bande hanno anche ipotizzato di poter aprire dei corridoi umanitari per far passare il carburante e alcune medicine per tamponare l'epidemia di colera in cambio di un'amnistia generale su tutti i reati commessi e avere dei posti nel futuro governo. Quindi siamo a questi livelli di fantapolitica in qualche modo.
Ma queste bande hanno una rappresentanza, cioè rappresentano effettivamente anche degli strati popolari oppure perseguono solamente i propri interessi commerciali mafiosi?
No, rappresentano esclusivamente i propri interessi, non hanno nessun progetto politico alle spalle, se non appunto quello di controllare in pezzi di territorio e in qualche modo mercanteggiare la loro neutralità, come è avvenuto ad agosto dell'anno scorso, quando un forte terremoto ha colpito il sud di Haiti e l'unica via di comunicazione fra Port-au-Prince, la capitale, e il sud era presidiata da una di queste bande che sostanzialmente si faceva pagare dalle organizzazioni internazionali un pizzo per poter far passare solo per una settimana i convogli umanitari che andavano nel sud ad aiutare le vittime del terremoto, morte oltre 2.000 persone.
Senti, questa richiesta di intervento militare da parte dell'ONU, di assistenza militare, insomma, come viene letta? È una sorta di, come dire, di resa da parte delle istituzioni statali, ammesso quel poco che rimane lì ad Haiti, o è un tentativo da parte anche dei vicini, cioè gli Stati Uniti e il Messico, di controllare questa situazione che può sfuggire di mano?
Allora, Haiti è una bomba migratoria nel mezzo delle Americhe. Ottobre dell'anno scorso c'è stata la crisi del Rio, dove 15.000 migranti, quasi tutti haitiani, hanno tentato di entrare negli Stati Uniti passando dal Messico e sono stati bloccati sotto al ponte di una tangenziale e poi inseguiti dalle bande, dalle guardie texane anche a cavallo.
Dalle bande, giusto,
è giusto.
No, non è un lapsus.
Sì,
non è un
lapsus. In quel caso assolutamente, no? Per cui è un problema il Haiti, come è un problema per la vicina Repubblica Dominicana che condivide metà dell'isola con Haiti e che oggettivamente sta vivendo un fenomeno migratorio insostenibile per la Repubblica Dominicana. Il governo haitiano, Henry, si è sostanzialmente arreso alle bande, per cui ha ceduto alle pressioni di quanti gli chiedevano di chiedere un aiuto internazionale. Il Messico e gli Stati Uniti hanno interesse a stabilizzare la regione, perché una bomba di questo tipo in mezzo ai Caraibi non serve. Non c'è un grosso interesse in questo caso imperialista, se vogliamo, proprio perché ormai Haiti non ha più nulla da offrire ai vicini. Se fino a qualche anno fa era un posto dove poter impiantare delle aziende e sfruttare la manodopera a bassissimo prezzo, adesso con questa situazione neanche questo è più possibile. Tutte le aziende internazionali hanno chiuso ormai da diversi mesi. C'è in atto però uno scontro fra Cina, Russia e Stati Uniti proprio su questo tipo di intervento. Naturalmente, insomma, la situazione internazionale la conosciamo, la Russia è completamente contraria a qualsiasi intervento di carattere poliziesco o militare ad Haiti, mentre invece la Cina è un po' più possibilista, ma ha chiesto ancora ulteriore tempo per decidere. Oggi a un certo punto nel pomeriggio è stato convocato d'urgenza un consiglio di sicurezza dell'ONU, poi è stato sconvocato, probabilmente se ne riparlerà settimana prossima, lunedì o martedì, però ormai si arriva al voto sulle due mozioni, quella messicana che richiede delle sanzioni contro i capi banda haitiani e invece quella statunitense che richiede un intervento di polizia internazionale.
E invece localmente, cioè, l'isola è divisa in due, c'è una parte che, diciamo, definirla sana forse è esagerato, però che comunque ci riesce a sopravvivere senza bisogno di interventi del Fondo Monetario, per esempio. La Repubblica Dominicana non è preoccupata cioè erige solo dei muri invalicabili e questo le basta, o ci sono delle istanze anche da parte dell'altro lato dell'isola per poter in qualche modo salvare Haiti?
La Repubblica Dominicana ha una stabilità politica dal 96, quindi sì, effettivamente è uno stato da questo punto di vista sano. Il presidente Abinader, che è stato eletto 2 anni fa, nel 2020, nel suo programma aveva la costruzione del muro divisorio fra Repubblica Dominicana e Haiti, circa 200 chilometri di confine, e in alcuni punti è già iniziata la costruzione di questo muro. In realtà si tratta di andare a dividere del terreno in cui non vive nessuno, cioè tutta la zona di frontiera è completamente disabitata o quasi, per cui è molto difficile controllare la frontiera. In queste ultime settimane la Repubblica Dominicana ha schierato l'esercito sulla frontiera per cercare di frenare e controllare sia l'onda migratoria che sta arrivando, sia la presenza di bande armate che possono sconfinare o nella ricerca di posti sicuri dove stare, o anche per fare delle attività. In alcuni casi addirittura è stato l'esercito dominicano che ha sconfinato ad Haiti cercando di inseguire alcune persone, quindi formalmente c'è stato anche un principio di invasione, poi la cosa è stata derubricata a errore. Sicuramente tutti i partiti politici, anche quelli che erano in qualche modo un po' più aperti, se si vuole, verso un discorso di solidarietà con Haiti, ormai stanno virando verso una linea molto dura. Bisogna dire che in Repubblica Dominicana i dominicani sono poco più di 10 milioni e presenta 1,5 milioni di migranti haitiani indocumentati, perché non esiste una forma legale per gli haitiani di stare in Repubblica Dominicana, e questo oggettivamente sta creando dei problemi sia a livello di salute pubblica, di igiene, di ospedali che sono sovraffollati, e anche di sicurezza in molte zone.
Un quadro piuttosto fosco, diciamo, che quello che sembra un destino però poi ha purtroppo delle radici. Basti pensare, insomma, dai tempi di Papa Doc, dai tempi ancora prima della rivolta di Louverture, e quello che è successo con il debito che la Repubblica Haitiana ha dovuto pagare alla Francia, cioè c'è un percorso, diciamo così, che poi ha portato a questa situazione che affonda le radici in una condizione appunto di colonialismo che non è assolutamente finita, purtroppo.
Sì, esatto, Haiti paga il peccato originale di essere il primo stato delle Americhe in cui ex schiavi hanno preso il potere. Questo ha fatto sì che tutti gli stati vicini, compresi gli Stati Uniti, che erano già indipendenti, hanno chiuso qualsiasi tipo di rapporti con Haiti, che era aveva un'economia basata sull'esportazione della canna da zucchero quando era colonia francese, e che, non potendo più esportare quello che produceva, si è trovata a dover far fronte con una crisi enorme nel momento stesso in cui è nata come Stato. Per diversi anni, decenni, è durato questo isolamento internazionale, nonostante per esempio gli haitiani hanno dato un supporto importantissimo alla lotta di Simon Bolivar, quindi all'indipendenza della Grande Colombia, però questo, legato a una classe politica inesistente, dicevamo appunto che gli haitiani erano tutti schiavi delle piantagioni di canna da zucchero, quindi senza una formazione su cui contare, hanno fatto sì che la storia di Haiti sia iniziata in maniera molto molto difficile, e da lì è stato poi complicatissimo uscirne. Ha subito diverse invasioni da parte degli Stati Uniti, prossimità della Prima Guerra Mondiale. Quando forse c'è stato uno spiraglio nel 94 con Aristide, un prete teologo della liberazione che è stato eletto presidente e aveva iniziato un processo di riforma agraria, di riorganizzazione dello Stato, un colpo di Stato guidato da alcuni ex studenti della School of America ha portato a ribaltare quel governo e a mettere fine a qualsiasi possibilità di reale cambiamento nel paese. Dopodiché nella storia haitiana c'è stato un solo presidente che ha fatto per completo il proprio mandato di 5 anni senza prolungare il mandato contro la Costituzione o senza venire ucciso o deposto prima. Quindi l'instabilità politica è una prassi ormai nell'isola.
Bene, allora Roberto, noi ti ringraziamo queste informazioni che ci hai dato, insomma. probabilmente torneremo anche, forse possibilmente anche con uno sguardo un po' più storico, diciamo così, su quello che è il presente di Haiti.
Grazie, grazie mille.
Sì, ciao, grazie, grazie ancora.
Grazie,
ciao
a voi. Una serata.
Ciao.
E allora finisce qua questa puntata di Bastioni di Orione. E voi naturalmente rimanete sintonizzate e sintonizzati su 105.25 perché adesso comincerà lo spazio di Ili Frequencies. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.